volevamo chiedere al nostro interlocutore, in Ecuador quali sono le caratteristiche della regione del Guayas, dove appunto la cui capitale è Guayaquil, che è quella così maggiormente colpita dall'epidemia, in particolare la zona sud della città, che è la più esposta. Appunto un commento sulle caratteristiche socio-economiche della zona.
Allora, Guayaquil è la città più grande dell'Ecuador, è una città sulla costa, enorme, con fiume, super super calda, e che è una e che è la capitale del Guayas, che è la regione. Invece questa regione, le due ultime decade, è stata governata dallo stesso partito, che sono i Social Cristianos. Che loro infatti sono più cristiani che sociali. E questa città, questo partito si è caratterizzato piuttosto per abbellire la città e nascondere la povertà. Perché di un lato tu c'hai la città perfetta, pronta per fare le cartoline postale con la panoramica super moderna, piena di colori. E dall'altro lato invece ci sono le periferie con le case fatte a legno, pavimento in terra, tetti in metallo. E poi da pensare che i quartieri in periferia sono stretti, le case sono piccole, sono tutte appiccicate e dentro vivono in tante persone. La gente lì dipende dalla sua rete sociale per la sopravvivenza. L'una vicina li guarda il bambino, il vicino di fronte le porta il latte, l'altro le dà un passaggio, e quindi per tutto questo i contagi sono molto più comuni. Poi da pensare che il 35% delle case non hanno né acqua potabile, né rete fognaria né elettricità. Poi il 15% non hanno neanche il bagno dentro casa. Quindi chiedere a queste persone di lavarsi le mani o fare una quarantena in casa non sta dentro delle loro possibilità. Poi a livello economico pensiamo che più del 60% svolge nei lavori precari, essendo una città che vive dal commercio, stiamo parlando di persone che vivono della vendita del giorno. E la più parte di questi lavori sono informali, quindi quando noi le chiediamo di starsene a casa, le stiamo chiedendo di scegliere entre prendersi il coronavirus e portare il cibo a casa. E quindi quando si parla del Guayas o del Guayaquil colpito per questo coronavirus, e ci riferiamo a questa periferia senza i servizi primari, non ci riferiamo alla parte bellina delle cartoline, che infatti durante il coprifuoco hanno organizzato un matrimonio enorme che sembra tipo i Beverly Hills dell'Ecuador.
Ecco, un'altra domanda che ci sorge è: qual è il rapporto con le popolazioni indigene? E quanto il virus è riuscito a penetrare anche all'interno delle comunità rurali fuori dalle città, per quanto sia possibile averne un'idea.
Secondo me è importante anche sapere che in Ecuador c'è una gran parte della popolazione indigena che non è che abita in una comunità chiusa. Sono gente che vive nelle città, nella campagna, e quindi loro fanno parte dei poveri sfigati che saranno quelli più colpiti di questa crisi sanitaria. Poi ci sono alcuni territori indigeni che non si possono permettere di lottare contro il coronavirus, e in queste comunità la gente già in tempi normali muoiono di una influenza qualsiasi. Ed è così forte che alcune comunità nell'Amazzonia hanno già deciso di chiudersi completamente a qualsiasi persona che vuole entrare. E per alcune nazioni indigene gli anziani sono le persone più importanti della comunità, quindi loro non vogliono rischiare di perderli. Poi nella comunità indigena c'è questa cosa molto figa, è una maniera di organizzarsi che si chiama la minga. E questa minga come funziona? Si fa un chiamato a una minga e per fare sia un lavoro per la comunità o sia un lavoro per una persona, e quindi tutti che possono vengono a lavorare in questa minga. E una minga può durare una mattina, può durare il giorno e anche può durare dei mesi. E questa è una pratica di auto-organizzazione che viene da sempre, anche è stata utilizzata durante la conquista per assicurarsi di avere tutti i risorsi primari. E quindi adesso si stanno organizzando dei mingas per due cose: una per creare dei centri di salute per queste comunità, che sono quasi tutte sia sulle montagne, sui Andes o sulla foresta tropicale, e ci sono tante che anche stanno organizzando per inviare alimenti e altre cose a Guayaquil, pensando che queste sono le comunità più povere dell'Ecuador. E poi anche secondo me sarebbe importante fare un punto sopra la situazione in generale. L'Ecuador, come quasi tutti i paesi del mondo, non fa parte degli stati welfare e quindi non è che gode dei servizi di prima necessità per tutti, no? E sebbene questo ci rende un paese molto più vulnerabile, è anche un paese che è fondato sui valori di comunità auto-organizzate, che lo rende molto molto più resiliente.
A proposito dell'aspetto economico, cosa sta succedendo rispetto al debito che lo Stato sta pagando al Fondo Monetario Internazionale? Sappiamo che gli studenti universitari si sono uniti ai gruppi indigeni chiedendo che il governo di Moreno sospenda il pagamento del debito esterno per allocare quei 17 mila milioni di dollari per combattere il coronavirus. Le misure imposte dal Fondo Monetario sono pesantissime e ferocemente perdurano, mentre solo alle guardie e ai militari è stato corrisposto lo stipendio di marzo. Mancano i viveri e a quelli che ci sono hanno prezzi esagerati. In questa situazione sorge spontanea una domanda: non si accennano a ribellioni?
Ci starebbe da menzionare che l'emergenza attuale non è causata dal Covid. L'emergenza attuale è causata da una serie di problemi che esistono da tanti decadi. Questa emergenza sanitaria fa solo emergere questi problemi. Poi si intende un po' la gente, c'è questo sentimento di inconformismo di tutta la gente nella maniera in cui si sta rispondendo a questa emergenza, e soprattutto dopo che ci sono state delle manifestazioni poco tempo fa, che giustamente in parte chiedeva un miglioramento del sistema di salute pubblica. E quindi è molto evidente per le persone che lo Stato è responsabile di questa crisi. Poi nessuno può sapere cosa succederà con le proteste contro le misure dell'FMI o adesso col coronavirus o dopo il coronavirus. Però non sappiamo né quando né come, però secondo me una ribellione in Ecuador e in tutta la regione è imminente.
Mentre nel resto del mondo si parla tanto di rischio collasso della rete internet, in Ecuador in questi giorni si affronta il problema dell'assenza di una efficace rete elettrica in molti quartieri delle città più popolose. Qual è quindi lo stato attuale delle cose in questo momento e quali sono le risposte che la popolazione sta cercando in autonomia rispetto a quella che ci sembra una evidente inaffidabilità del governo?
Quindi, prendendo spunto sulle misure europee, in Ecuador stanno spingendo il lavoro e la pratica. E poi, anche se è vero che molta gente in Ecuador ha accesso all'internet, è meno comune che tutta questa gente c'ha l'internet con un computer personale a casa e con una connessione internet veloce che le permetta di lavorare o fare lezioni. Poi, senza prendere in conto che la più parte dei ecuadoregni o ecuadoriani, scusate il mio italiano, non è che fa un lavoro che si può fare al computer. E quindi questa proposta viene fatta dei governanti totalmente sconnessi della realtà di una fetta enorme del popolo, per cui questa proposta è impraticabile, e dimostrando ancora una volta la grossa diseguaglianza sociale nell'Ecuador.
Ecco, è proprio a questo proposito ci arriva nel frattempo un'altra segnalazione di un commento apparso su un gruppo Facebook in Ecuador proprio su questa ultima tematica che abbiamo affrontato, ovvero quella di internet. Scrivono: no hai ni agua potable, mucho menos un servizio di internet, quindi non c'è l'acqua potabile, men che meno un servizio di internet. Gli studenti delle comunità dei popoli originari, principalmente dei cantoni di Colta e Guamote, vivono insomma in una situazione in cui sicuramente non possono avere accesso a computer. Oggi, questa mattina, si è ascoltato in una radio comunitaria un rettore di una scuola chiedere agli alunni di accedere appunto a queste classi virtuali dalle 7 della mattina alla mezza, e appunto la maggior parte degli studenti si trovano in comunità dove non c'è nemmeno la copertura di una rete telefonica. Quindi com'è possibile che i professori e il rettore chiedano agli alunni di ricevere classi virtuali nelle comunità? In questo momento le classi sono sospese, tutti sono in casa cercando di sopravvivere e lottare contro il coronavirus.